Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Continuiamo la lettura del Vangelo secondo Marco. Siamo al capitolo 5. E giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Mentre scendeva dalla barca, subito gli venne incontro da un cimitero un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora tra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con cerchi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e spaccato i cerchi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quel paese. C'era là, sul monte, una numerosa mandria di porci al pascolo. E gli spiriti lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci. E la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi. Annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise ad annunziare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti ne erano meravigliati. Questo episodio avviene subito dopo la tempesta, durante la quale Gesù dormiva e che poi lui, svegliato, ha sedato con la sua parola. E quindi c'erano tutti i suoi discepoli stralunati e meravigliati, prima per la gran paura che avevano avuto, ma poi soprattutto al vedere che basta una parola di Gesù per far ubbidire il vento e il mare e l'acqua. Questo è il clima, diciamo, spirituale che c'è sulla barca in questo momento. Giunsero all'altra riva del mare. L'altra riva, questo altra è proprio in senso non solo geografico, ma anche in senso religioso. Al di là c'è la Decapoli, territorio pagano. Quindi è un'altra riva, quasi un altro mondo. Giunsero tutti, perché non era solo Gesù, ma c'erano anche i discepoli. E il paese in cui arrivano è quello dei Geraseni o Gadareni, a secondo delle traduzioni e dei codici. Mentre scendeva dalla barca, e qui troviamo strano, giunsero e poi scendeva dalla barca, che fosse sceso dalla barca soltanto Gesù. Cosa dobbiamo pensare? Che i discepoli abbiano avuto un po' di riluttanza a scendere in un territorio pagano? Scendeva soltanto il Signore. Subito gli venne incontro da un cimitero un uomo posseduto da uno spirito impuro. In questa terra pagana non ci sono le folle che attendono Gesù, non c'è nessuno che lo aspetta. Viene solo uno dal regno dei morti, si può dire. Gli viene incontro da un cimitero ed è uno che non è normale, che non è libero, è posseduto. Posseduto da uno spirito impuro vuol dire che lui come uomo non c'è, è comandato da questo spirito impuro. Non dobbiamo farci meraviglia se in terra pagana troviamo un uomo posseduto da spirito impuro, perché ne abbiamo incontrato già uno, addirittura presente nella sinagoga in giorno di sabato. E quello era stato il primo incontro o scontro che ha avuto Gesù nel suo popolo dopo il battesimo nel Giordano. Ed è stato il primo segno che ha operato la liberazione di quell'uomo. Anche qui in terra pagana, la prima persona con cui Gesù ha a che fare è un uomo posseduto da uno spirito impuro. E questo fatto mette in evidenza che Gesù sta arrivando proprio nel regno del principe di questo mondo. Gesù è il regno di Dio che viene, lui l'aveva annunciato, il regno di Dio viene, è vicino. Quando predicava e diceva convertitevi e credete al Vangelo, perché è vicino il regno di Dio. Ecco, il regno di Dio deve proprio arrivare, è necessario, perché siamo nel regno dei principi di questo mondo, nel regno di Satana. E questi primi incontri che Gesù ha ne sono la dimostrazione. Viene da un cimitero quest'uomo. Un cimitero è il luogo di morte, un luogo impuro. E questo fatto ci fa ricordare un passo del profeta Isaia, capitolo 65, versetto 4. Leggiamo soltanto questo. Abitavano nei sepolcri, passavano la notte in nascondigli, mangiavano carne suina e cibi immondi nei loro piatti. E si dicono, sta lontano, non accostarti a me, che per te sono sacro. Ecco, vediamo proprio che l'avvenimento cui assistiamo in questo momento della vita di Gesù è descritto già da queste parole del profeta Isaia. E adesso Marco si dilunga un pochino a descriverci quest'uomo, un uomo senza nome. Che significa? Che rappresenta tutto un ambiente, rappresenta molte persone, addirittura forse un popolo intero, rappresenta tutto il popolo dei pagani, di tutto il mondo e di tutti i tempi. Costui aveva la sua dimora fra le tombe, aveva familiarità con la morte, quasi come a dire che è più morto che vivo. È già tra i morti. Nessuno riusciva a tenerlo legato neanche con catene. Se ci si preoccupa di tenerlo legato vuol dire che è pericoloso. La vita di un uomo di questo tipo è una vita che non si sa come reagisce, quindi si cerca di tenerla bada. Chi vive sempre con la familiarità della morte non si sa cosa abbia in mente se non ama la vita. Perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Quindi aveva anche una forza sovrumana, che va oltre le energie normali degli uomini. È un uomo che non è un uomo. Nessuno riusciva più a domarlo. Gli uomini lo vogliono costringere. Lui vuole liberarsi da questa costrizione, ma rimane comunque sempre schiavo di quello spirito che porta addosso. C'è dentro questa vicenda una continua, come si può dire, lotta tra libertà e schiavitù, un'incertezza di chi a chi ubbidisco, di chi sono, cosa voglio, cosa non voglio, e non posso quello che voglio. È un continuo dissidio, un continuo lottare, cercare una libertà senza poterla mai raggiungere. Un po' la condizione, se guardiamo bene, di tutti quelli che vivono lontani da Dio o senza Dio, senza la chiarezza dell'amore del Padre. È la condizione normale dell'uomo pagano, dell'uomo che ha rifiutato l'ubbidienza a Dio. E ancora, continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava. Notte e giorno. C'è un grande disordine nella sua vita. Non sa più distinguere il giorno dalla notte. Non sa più distinguere il luogo dei vivi dal luogo dei morti, fra le tombe e sui monti. Gridava. Gridare è un segno di un volersi imporre. Uno che grida non ascolta, vuole solo imporre se stesso. Uno che grida non cerca di comunicare, ma soltanto di far violenza sugli altri e anche su se stesso, perché contemporaneamente si percuoteva con pietre, ha un grande senso di autodistruzione, che è tipico di ogni spirito immondo. Volendo imporsi agli altri, non fa del bene a se stesso, anzi, Ecco, questa è la descrizione di quest'uomo. E noi vediamo che per trovare questi modi di essere, questi modi di fare, non occorre andare molto lontani, perché sono comuni a tutti quelli che vogliono fare senza Dio, che non vogliono ubbidirgli. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi. Ecco, Gesù non passa inosservato nemmeno a questo tipo di persone. Egli accorse, sente una certa attrazione per Gesù. Addirittura gli si getta ai piedi. Però vediamo subito che non è per adorarlo, non è per offrirsi a ubbidirli, è una specie di schizofrenia. Si getta ai piedi, ma il significato di quel gesto non c'è. Fa delle cose che vogliono dire altro da quello che normalmente esse significano. Urlando a gran voce, ecco, anche verso Gesù vuole imporsi, urlando a gran voce, disse: che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Che vuoi da me? Come dire, quella tua volontà è contro di me, non mi vuoi bene. Quello che tu vuoi non te lo voglio dare, quasi un'accusa contro Gesù. Finora Gesù non ha ancora parlato. E allora questo grido è un'espressione di rifiuto della comunione con Gesù. Che vuoi da me, Gesù? Lo chiama addirittura per nome, ma senza amore. Lo chiama per nome, però non tiene conto del significato del nome di Gesù, che vuol dire Salvatore. E poi lo chiama anche figlio del Dio Altissimo. L'espressione Dio Altissimo la troviamo ancora nella Bibbia, ma sempre sulla bocca dei pagani. Anche all'inizio della Bibbia, quando viene presentato il primo sacerdote, ma che era di chissà che popolo, certamente di un popolo pagano, perché non era discendente di Abramo, ha incontrato Abramo, Melchisedec, era sacerdote del Dio Altissimo. E ancora questa espressione la troviamo quando il profeta Isaia parla del nemico di Dio, di Lucifero. 14:14. Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. Lucifero si pronuncia questo nome, chiama Dio l'Altissimo, quindi non ci meravigliamo di sentir dire questa espressione anche da quest'uomo posseduto da uno spirito impuro. Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Pur usando termini veri e santi, quest'uomo non ne tiene conto di questi termini per tirare le conclusioni, per adorare, per ubbidire, per amare. Anzi, ecco come continua: ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi. Ecco, si sente come proprio in questo modo di usare termini di fede, termini religiosi, ma contro la fede, è tutto un contrasto, una specie di, diremmo noi oggi, schizofrenia. non tormentarmi. Sente che la presenza di Gesù diventa per lui un tormento. Perché lui si sente e sa di essere fuori posto. Certo, lo spirito immondo nell'uomo, creatura di Dio, è fuori posto. E Gesù certamente non approva che sia fuori posto e che l'uomo che deve manifestare la gloria di Dio debba invece essere costretto a manifestare il disordine e la bruttezza di uno spirito contrario a Dio. Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi. Usa queste espressioni religiose in nome di Dio. Ma Gesù non si spaventa, perché già nel deserto, quando era stato tentato, Satana aveva usato con lui parole di Dio. Quindi non c'è da meravigliarsi. E Gesù rimane attento a discernere. Cosa faceva Gesù? Gli diceva, è detto all'imperfetto, come dire, continuava a dirgli, continuava a ripetere: esci, spirito impuro, da quest'uomo. Se Gesù continuava a ripetere, vuol dire che questo spirito impuro proprio si ostinava e non voleva obbedire, non voleva prendere sul serio questa parola di Gesù. E in questa parola di Gesù noi cosa ci vediamo? Vediamo il discernimento di Gesù. Gesù non se la prende con quell'uomo, non dice a quell'uomo vattene via dalla mia presenza, ma Gesù vede che l'uomo è tormentato, posseduto, ingannato dallo spirito impuro. Gesù vede che l'uomo deve essere salvato da questo veleno che ha in corpo. E allora Gesù ordina allo spirito di lasciar libero l'uomo. Quindi in questo ordine di Gesù noi vediamo l'amore di Gesù per l'uomo. L'uomo deve essere liberato da questo strano padrone. Un padrone che adopera la persona umana e la fa soffrire, si nasconde in essa e adopera le parole, la voce dell'uomo, adopera il corpo dell'uomo, i suoi gesti per fargli fare e per fargli dire cose che l'uomo non farebbe, non direbbe. Quindi in questo comando di Gesù vediamo il suo amore per l'uomo. Gesù è venuto per amare, per rendere l'uomo libero, per fargli sperimentare la pace e la gioia. E visto che non ubbidiva, Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? Chiedere il nome o conoscere il nome significa avere autorità su quella persona. Qui chiede il nome allo spirito per avere un'autorità più decisa su di lui. E adesso risponde questo spirito. E dice questa parola strana: il mio nome è Legione, perché siamo in molti. Legione. Sarà il nome di un demonio, Legione. che cos'è? È un po' strano, perché un demonio c'è da sempre, da quando gli angeli ribelli si sono ribellati a Dio. C'era già allora il nome legione. Che cosa indica questo termine? È un'unità dell'esercito romano, la squadra, come si può dire, un battaglione, un'unità di 6.000 uomini. Quindi immaginatevi cosa succede quando passa una legione in un territorio. Sono uomini affamati, quindi non lasciano più niente alla gente che c'è in quel territorio. Sono uomini pieni di vizi. Quando gli uomini sono lasciati così, che hanno come scopo solo far guerra, danno sfogo a tutti i loro vizi. Quindi c'è devastazione, rovina dove passa una legione. Mi chiamo, il mio nome è Legione. E lo si vede dalla situazione di quest'uomo, che è successa una devastazione dentro di lui. Questo nome cosa può voler dire ancora? Essendo un nome che ha una grande importanza nell'impero romano, nella politica di allora, forse anche oggi da qualche parte si usa questo termine legione, ma a parte il nome e il significato, c'è anche un'allusione al fatto che là dove ci sono le legioni o là dove ci si serve delle legioni si ubbidisce a Satana. È lui che comanda anche lì? Queste domande possiamo farcele, anche se restano in parte senza risposta, ma in parte vediamo che è proprio vero, che là dove si comanda con la violenza, lì è facile vedere i segni della presenza del nemico dell'uomo, di Satana e di tutti gli spiriti immondi. Non per nulla Gesù nel deserto aveva rifiutato di mettersi a capo di tutti i regni di questo mondo. Gli venivano offerti da Satana. Quindi il mio nome è Legione, perché siamo in molti. E lo scongiurava con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quel paese. Sa che Gesù può scacciarlo, anzi, sa che Gesù vuole scacciarlo, per questo scongiura Gesù di rimanere in quel luogo, in quella regione. È una regione pagana. Certamente lo spirito immondo si trova meglio in una regione pagana che non in una regione dove c'è la vera fede nel vero Dio. Perché dove c'è vera fede nel vero Dio c'è ubbidienza a Dio. E quindi non c'è ubbidienza allo spirito immondo. Vuole rimanere in quel luogo. È più facile trovare demoni in luoghi pagani che in luoghi dove è praticata la fede. Questo ci fa anche pensare che possono esserci anche luoghi maggiormente infestati da presenze così, di questo tipo, dove è più facile che gli uomini diventino disobbedienti a Dio, in certi luoghi più facile che in certi altri, perché in certi luoghi la spirito immondo vuole rimanere, non vuole andarsene. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo. Cosa sono i porci? Animali immondi. Per gli ebrei sono immondi. Di per sé i porci sono creature di Dio. Come mai allora per gli ebrei sono animali immondi? A Noè Dio, dopo il diluvio, aveva dato potere e la possibilità di mangiare di tutto. Non c'erano animali immondi. Ma dopo è arrivata anche questa legge degli animali immondi. Perché? Probabilmente il motivo è questo, che i pagani per i loro sacrifici usavano anche i porci. E allora per gli ebrei poteva diventare pericoloso usare lo stesso tipo di animali, poteva voler dire facciamo come quelli, facciamo come, viviamo come i pagani. Poteva essere uno spunto di imitazione del paganesimo. E allora sono diventati animali immondi. Glielo permise. E noi qui troviamo strano che Gesù sia misericordioso con gli spiriti immondi. Permette a loro di restare nella regione e anche di entrare nei porci. Gesù forse, o di sicuro, gliel'avrà permesso perché non vadano in luoghi abitati in cerca di uomini da infestare o da occupare. Glielo permise, e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, sottinteso da quell'uomo, entrarono nei porci. E cosa succede? La mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. Lo spirito immondo, come ogni demonio, è omicida. Cioè vuole la morte, vuole la distruzione. Anche l'uomo cercava di portarlo a danneggiare se stesso, a farsi del male, si percuoteva con pietre. Però l'uomo ha un certo senso di sopravvivenza e quindi gli è un po' difficile. Gli animali non hanno questa resistenza, allora affogano subito, si precipitano nel mare. Adesso non chiedetemi se sono morti anche gli spiriti immondi. Questo Marco non ce lo dice e a noi non è quello che interessa. Lo sappiamo che comunque anche fossero morti quelli, ce ne sono degli altri, ma, e quindi non siamo mai esonerati dal discernimento, dall'attenzione, dalla vigilanza. Comunque sappiamo che la morte è la meta degli spiriti immondi e di chi è posseduto da essi. L'abisso è il luogo dei demoni, è là che essi vogliono portarci, nell'abisso. I mandriani fuggirono, portarono la notizia nelle città e campagne, e la gente venne a vedere cosa fosse accaduto. La gente viene a questa notizia di cronaca nera, che sono morti i maiali. Chissà se sarebbero venuti per vedere l'uomo liberato. La cosa principale per la gente che viene è la perdita del capitale di questi 2000 porci. Certamente. E cosa vedono? Videro l'indemoniato che avevano sempre cercato di legare con catene, eccetera, lo videro seduto, vestito, sano di mente. Quindi la gente si accorge del grande cambiamento, si accorge del grande, se volete dire, prodigio, o vedono che quell'uomo è diventato molto più di quello che essi stessi pensavano, non l'avevano neanche mai pensato. La gente pensava solo di legarlo, di costringerlo, ma non di risanarlo, che diventi un uomo libero. È seduto. E cosa vuol dire? Che non è pericoloso quando uno è seduto. Vuol dire che sta riposando. È vestito. Significa che adesso rispetta le regole della vita sociale, le regole della buona educazione. Ha considerazione anche degli altri, un uomo vestito. Sano di mente, è capace di comunicare, è capace di ascoltare e di rispondere adeguatamente. Videro l'uomo seduto, vestito e sano di mente. È strano, invece che rallegrarsi, ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei pozzi. Chi ha visto spiega tutte e due le cose, la liberazione dell'uomo e il fatto dei pozzi, conseguenza. Ebbero paura, l'uomo libero fa paura agli uomini che vorrebbero avere autorità sull'uomo, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Si misero a pregare Gesù, non l'indemoniato, l'ex indemoniato. Si misero a pregarlo, usano quindi le buone maniere, ma vai fuori. Essere contenti che stati scacciati i demoni, vogliono mandar via Gesù. Si potrebbe quasi dire che questa gente è peggio dell'indemoniato. Quello non ha cercato di mandar via Gesù. Chiedeva solo di non essere mandato via lui. E si chiedono a Gesù di andarsene. Gesù non insiste, non si oppone, ubbidisce. Mentre risaliva nella barca, ancora lui sopra, giunsero da Gesù. I discepoli forse sono già lì nella barca che lo aspettano. Colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Ecco il frutto della libertà, restare con Gesù, ubbidire a Gesù, lo supplicava di poter restare con lui. Il frutto della libertà è desiderare, volere comunione con Gesù, continua. Perché? Perché ha visto e ha sperimentato l'amore di Gesù, che con Gesù lui si realizza come uomo. Non glielo permise. Un pagano insieme con Gesù sarebbe stato troppo anche per gli altri discepoli. non il fatto che sia stato indemoniato, perché per esempio la Maddalena ne aveva avuti 7 demoni, eppure era al seguito di Gesù. Ma probabilmente il fatto che veniva dal popolo pagano, non era un ebreo. E per Gesù non era ancora il tempo di accogliere i pagani. Quando sarà il tempo di accogliere i pagani, Gesù riconoscerà il momento della sua gloria, della sua partenza da questo mondo. Ricordate che quando vengono i greci a cercare Gesù, Gesù esclama: è giunta l'ora. Non glielo permise, ma gli disse: va nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto. Gesù lo manda, lo fa apostolo. Va e annuncia. In quella regione pagana, dalla quale Gesù viene mandato via, deve comunque rimanere il suo nome. Deve rimanere qualcuno che pronuncia il suo nome. Ed è già molto, ed è tutto. Qualcuno che pronuncia e che annuncia il nome di Gesù. Rimane nella sua casa, dai suoi, rimane come testimone. Questo ex indemoniato annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto. Deve raccontare quello che il Signore ha fatto con lui. È il primo missionario quest'uomo, e non è nemmeno ebreo. È il primo missionario in terra pagana, un pagano, uno di loro. E così è avvenuto molte volte lungo la storia, nella storia della Chiesa, che è proprio uno di quel popolo può annunciare. L'intuizione che ha avuto Daniele Comboni, appunto, per l'Africa, salvare l'Africa con gli africani, portare il nome di Gesù agli africani, ma da parte di africani, non da parte di europei. Annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Egli se ne andò, ubbidiente. È bello vedere quest'uomo che ubbidisce subito. E si mise ad annunziare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui. Gesù gli aveva detto ciò che il Signore ti ha fatto, ciò che Dio ti ha fatto. E lui annuncia ciò che Gesù aveva fatto per lui, riconosce già la divinità di Gesù. E tutti ne erano meravigliati. Ecco, un po' il nome di Gesù rimane in quella regione, rimane negli orecchi e nel cuore di quei pagani. Tutti ne erano meravigliati e così quel territorio viene preparato per una futura evangelizzazione da parte degli apostoli. È interessante vedere come qui Gesù non proibisce di parlare di lui e di quello che è successo, come invece vedremo più avanti che lo proibisce in terra di Israele, in terra ebraica, nel suo popolo. Salutato Gesù Cristo.
Sì.